Charlot, tutto ciò che fa spettacolo.
Benvenute e benvenuti a Charlot per una puntata dedicata al teatro e a due debutti avvenuti questa settimana nella Svizzera italiana. Io sono Mario Fabio e parleremo di Mofo, di Rocco Schira nei panni di una salamandra, un animale sì, ma anche una maschera e sotto la maschera un corpo umano che fatica ad abitarsi. Mofo attraversa la solitudine digitale, la mascolinità tossica, il corpo trasformato in merce dal capitalismo digitale. Nella seconda parte parleremo invece di Common Land, il nuovo lavoro della compagnia Trickster P, non più il corpo umano ma il corpo della terra, il suo tempo lunghissimo, il flusso incessante in cui noi siamo solo un aspetto marginalissimo. In Common Land l'umano non è al centro di tutto, ma una particella in un cosmo che esisteva prima di noi e probabilmente continuerà anche senza di noi. Due spettacoli, uno più intimo e carnale, l'altro cosmico e silenzioso, che finiscono per farci però la stessa domanda. Cosa rimane di noi quando usciamo dalla forma che credevamo di avere? Ospiti di Charlot, Rocco Schira, performer, costumista e scenografo, Raissa Viles, cantante, performer e autrice, per l'occasione vocal coach di Mofo, e Cristina Galbiati, artista e cofondatrice della compagnia Trickster P.
La perla.
Due tronchi gemelli che si stagliano verso il cielo, due alberi maestosi le cui radici si uniscono, si intrecciano. Dalla cima poi scendiamo fino a trovare, nell'incavo di una radice, una donna rannicchiata in posizione fetale. È Agnes, la moglie di William Shakespeare, ed è già tutto lì, in quella prima immagine del film, la natura che contiene, che nutre e protegge e che poi, quando decide di farlo, si riprende tutto senza chiedere il permesso. Hamnet è il nuovo film di Chloe Zhao, adattamento dell'omonimo romanzo del 2020 di Maggie O'Farrell, lo stesso libro da cui Eugenio Barba ha tratto il suo spettacolo teatrale Le nuvole di Amleto. Segno che Shakespeare, in un modo o nell'altro, continua a ispirare le storie che amiamo sentirci raccontare al cinema. E non solo. Del resto a Shakespeare e al modo in cui Hollywood lo ha celebrato abbiamo dedicato un'intera puntata di Charlot. Ma torniamo al film, che forse non racconta una storia vera, ma di sicuro storicamente plausibile. Hamnet Shakespeare, figlio undicenne del bardo, morì di peste nel 1596. E il titolo dell'Amleto, Hamlet, è quasi identico proprio al nome del bambino. Coincidenza? Forse no, o almeno non qui. La prima parte del film è lenta, atmosferica, a tratti dispersiva, si parla di tutto un po', dell'amore tra Agnes e William, del parto tra le radici di un albero, della maternità come forza selvaggia, del patriarcato che preme, della superstizione, del destino. E poi arriva la morte del figlio, che ha due sorelle, di cui una gemella, proprio come i due tronchi d'albero dell'inizio. E poi arrivano gli ultimi 20 minuti, e lì Hamnet cambia passo. William Shakespeare, che non c'era alla morte del figlio, elabora il lutto e i sensi di colpa in scena sul palco del Globe Theatre. Trasforma così il dolore in arte. E attraverso l'arte dice ciò che a volte è necessario dire per non soccombere al dolore. È una sequenza potente, commovente, che da sola giustifica l'intero film. Il teatro come catarsi, come spazio in cui dare forma a ciò che non ha forma, che è, in fondo, la storia della tragedia fin dall'antica Grecia. E c'è una frase di una canzone di Leonard Cohen che mi è tornata in mente. Dice «C'è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce». Hamnet è un film sulle crepe, su quelle ferite e cicatrici che ci rendono umani e permeabili al mondo e sull'arte come strumento per far entrare la luce. Hamnet forse Non è un film per tutti, ma se siete disposti a lasciarvi portare per mano, a stare dentro le immagini senza chiedere subito conto di tutto, allora vi rimarrà dentro. Come ci rimane dentro una storia ben raccontata, proprio come chiede Agnes all'inizio della loro relazione al giovane William Shakespeare. Raccontami una storia che mi emozioni.
Charlot.
Guarda qui che casa di pane e di miele, la casa di tutto e di niente che tirano su io e te. Un giorno alla fine di aprile un po' prima di maggio, ma chi me lo dà il coraggio di strapparmi via di qui? Ma io sono un po' marinaio, la musica è il mio passaporto, l'approccio dal mare morto, io devo viaggiare. Ma io sono un po' cosmonauta che va dove soffia il vento, però nel mio appartamento io voglio tornare. Le strade portano a Roma, ma Roma è assai lontana, e se perdo la mia poltrona, che vuoi che mi porti mai? Ma tu guarda qui che casa divina, mi affaccio dalla cucina e ti sento cantare, cantare a dispetto di tutto, cantare di contrabbando, però chissà dove e quando io potrò tornare. Marinaio, la musica è il mio passaporto, d'approcci dal mare morto io devo viaggiare. Ma io sono un po' cosmonauta che va dove soffia il vento, però nel mio appartamento io voglio tornare. Che va piano balantando e lontano è una chimera, però quando viene sera il mio pensiero vola qui. Ma tu guarda qui che casa, che cosa querida, che io pianga, che io rida, è il posto per me. Ma tu guarda qui che casa, di noce moscata, accada quello che accada, io voglio tornare. Accada quello che accada, io voglio tornare. Accada quello che accada, io voglio tornare.
Era il cantautore napoletano Gio Barbieri, qui accompagnato da Hamilton de Hollanda, musicista brasiliano, uno dei maggiori virtuosi viventi del bandolimo, un mandolino brasiliano a 10 corde. Cosmonauta d'appartamento, il titolo di questa canzone, è una canzone sospesa tra sogno e quotidianità, una canzone dalle sonorità evidentemente jazz mischiate, mescolate alla bossa nova. Come detto, questa puntata di Charlot sarà interamente dedicata a due anteprime teatrali, il cui debutto è avvenuto nella Svizzera italiana nel corso della settimana che sta per chiudersi oggi. Partiamo da Mofo, andato in scena giovedì al Teatro Sociale di Bellinzona, con due repliche previste per il 19 e il 20 marzo al Teatro Foce di Lugano. C'è una salamandra al centro di Mofo, il debutto da solista per Rocco Schira, una salamandra velenosa che vive nella sua vasca da bagno, compone canzoni, soffre di dismorfia corporea, vale a dire che ha una percezione distorta, non si riconosce nell'immagine che ha di sé e del proprio corpo, e scorre app d'incontro in cerca dell'anima gemella o quantomeno di una connessione con il mondo che va al di là della sua piscinetta, della sua vasca da bagno, che è un po' la sua comfort zone, ovvero lo spazio in cui si sente al sicuro. E abbiamo il piacere di avere qui con noi proprio Rocco Schira. Benvenuto, ben ritrovato a Charlot.
Ciao Mario.
Performer, costumista, scenografo e autore, si è contraddistinto come scenografo e costumista sulla scena indipendente della Svizzera italiana, ma non solo. E con lui c'è anche Raissa Avilés, cantante, attrice, autrice, performer. Ben ritrovata, Raissa.
Buongiorno a tutti.
Di Raissa Avilés ricordiamo il disco d'esordio Verso Suelto, lo spettacolo Maybe a Concert, tra l'altro costumi e scenografie erano proprio di Rocco Schira. Ciavela e il lamento del Volcan, che è dedicato a Ciavela Vargas, e poi c'è, Raissa, la tua partecipazione alla performance musicale U di Alessandro Sciarroni, e in ultimo ricordiamo che insieme a Margherita Saltamacchia hai dato vita a Zona B, questa associazione che si occupa della promozione delle arti sceniche nella Svizzera italiana. Ma oggi qui per Mofo sei nelle vesti di vocal coach. Rocco, partiamo dal titolo. Mofo, che può essere letto anche come FOMO se ribaltiamo le sillabe. FOMO è l'acronimo di Fear of Missing Out, che da qualche anno descrive l'ansia di essere tagliati fuori, di non esserci, di non essere abbastanza. Perché la scelta di questo titolo?
Sì, ho scelto di ribaltarlo, giustamente come dici, per provare a nasconderlo senza veramente renderlo invisibile. E voleva forse rappresentare la mia sensazione come artista per il fatto di non aver ancora partorito un bambino, diciamo, artistico. E quindi mi sembrava di non esserci, di non far parte della scena. Quindi mi sono detto, sì, questa è una sensazione che diventa quasi il titolo della mia operazione molto personale. Facciamo finta di nasconderlo, ribaltandolo, e diamo questo nome a questa salamandra protagonista della storia. La salamandra ce l'avevo in mente prima del titolo. Nello stesso tempo la formula sentivo ripetere in tantissimi ambiti nei quali mi muovo, ambiti e ambienti, a parte i social, ma mi dicevo sì, mi piacciono i nomi di quattro lettere, si può forse anche dire solo quello. Però sì, trovo che fosse una paura e le paure sono interessanti.
Rocco, hai scritto il testo in seconda persona, che è forse un modo anche per allontanarsi dall'autofiction e dall'io. Ecco, in parte qualcosa ci hai detto, ma quanto c'è di Rocco Schira in questa salamandra e perché proprio la scelta di una salamandra?
La salamandra è un bellissimo animale, quindi era una sfida che da parecchio tempo mi ero posto per creare un costume, senza sapere per cosa usarlo, per cui è venuta prima la salamandra di me, diciamo, e quando ho capito che era il caso forse di finalmente utilizzare quest'idea non per andare a una festa, ma per fare uno spettacolo e quindi convogliare la creatività al mio mestiere e non soltanto a un ambito più evanescente come quello della festa, mi sono detto portiamo qualcosa di questa festa o di questi ambiti, cioè insomma in questo mondo della nightlife che comunque conosco, parliamo anche magari di quello, per cui prendiamo una salamandra come animale notturno, anche se non è un animale notturno.
Raissa, Rocco parlava di questa sua creatura quasi come di un bimbo. Non voglio sapere se tu sei stata anche un po' madre di questo parto, però hai lavorato sulla voce di Rocco in uno spettacolo dove il corpo, beh, l'abbiamo capito, è al centro, corpo digitale, corpo vergognoso, poi ci arriveremo, un corpo in trasformazione. Come si allena una voce a portare tutto questo?
Allora, forse madre no, magari fata madrina.
Ci piace.
Però magari dopo ci ritorniamo su questo aspetto. Per quanto riguarda la voce, vabbè, io non penso alla voce e al corpo come qualcosa di separati. E diciamo che in questo caso Rocco ha presentato, ci porta comunque dei testi che non sono dei testi drammatici in senso tradizionale, ma che hanno molta musicalità. In realtà il lavoro che abbiamo fatto è stato quello di organizzare le intenzioni della voce con il corpo. E forse il fatto proprio che si parla di vulnerabilità e che questo è un tema che già di per sé un performer affronta e in più in questo caso diventa proprio nucleo e il motore dello spettacolo, cioè come superare questa vulnerabilità per comunque raggiungere chi sta ascoltando, quindi esprimere la necessità di venire riconosciuti, che è proprio uno dei temi, anzi il tema dello spettacolo.
Rocco, il capitalismo digitale trasforma il corpo in merce. Tu questo lo dici esplicitamente proprio a proposito di Mofo. Come si riesce a non creare un cortocircuito, ovvero a resistere a questo aspetto che è parte della vita di tutti noi, dentro uno spettacolo che è pur sempre anche questo un prodotto commerciale, un prodotto da vendere?
Sì, non sono d'accordo sul fatto che uno spettacolo teatrale possa essere un prodotto commerciale, nel senso che si viaggia su un'idea di business, cioè siamo autoprodotti, diciamo. Per cui, anzi, cioè, penso proprio che l'artista che tenta di creare un'operazione appunto vendibile, cioè non sia proprio quella di creare un brand attraverso, cioè insomma, non saprei come dirla.
C'è più un'urgenza creativa che non un fine commerciale, questo
è
un po' il senso.
La non è assolutamente quella di creare un business di successo, ecco, diciamo. E forse è di quello che si sta parlando, di idee o di idee magari non quelle vere, quelle che ti vengono in mente quando cerchi di adeguarti a un'idea di successo. Allora, in quel senso, sì, ci si può tradire anche su un palcoscenico. Io il corpo di cui sto parlando è quello che fondamentalmente ammetto di desiderare io stesso, per cui in fondo sì, mi smaschero.
E a questo proposito, tu parli di tenerezza della vergogna come unica chiave d'uscita dal circolo vizioso nel quale oggi sembriamo un po' tutti invischiati. Cosa significa farlo concretamente, in scena e nella vita?
Dammi 2 mesi.
Beh, che cos'è che ti ha spinto a immaginarti in questa seconda pelle, in questo abito che è la salamandra, e dove credi di essere arrivato grazie appunto a questo alter ego?
Allora, diciamo che la vergogna è una sensazione, è il nome che abbiamo dato anche con il drammaturgo, di una sensazione che abita integralmente l'operazione su tutti i livelli, sia quello di dire il proprio testo scritto da sé, che comporta già comunque anche l'oltrepassamento di una soglia di vergogna, diciamo. Stare su un palcoscenico dicendo io sono qualcos'altro, parlando di qualcosa di molto lontano, è più facile. E in questo caso invece la salamandra è abbastanza ovviamente è un animale che rappresenta me. Quindi ci sono delle, come dire, delle analogie talmente ovvie che la vergogna abita un po' tutta quanta l'operazione, nel senso che a volte è proprio una chiave alla quale mi sono anche aggrappato per dire ok, è lecito che qui ci sia fragilità, è lecito che in questo sviluppo della scena la fragilità sia comunque visibile, mentre normalmente non si vorrebbe magari. Quindi cioè, è un po', se vuoi, la chiave dell'operazione per facilitare l'accettazione di un discorso che può essere anche pericolosamente letto come, o pericolosamente, insomma, facilmente ambiguo, perché in fondo non si vuole servire una risposta.
È una citazione che ho fatto spesso, me la gioco anche in questa occasione. Il regista argentino César Bri dice che in fondo quando uno va in scena non fa altro che portare e mettere in scena la propria ferita. Probabilmente è quello che è successo anche in questo caso. Mofo nasce grazie a una rete di collaborazioni. E come si costruisce uno spettacolo così personale in modo collettivo senza che le voci degli altri spengano la propria? E visto che c'era Issa,
ce l'abbiamo una bella potente, diciamo.
Com'è stato collaborare con lei?
Stiamo ancora collaborando, è benissimo, bellissimo. No, è la cosa bella del teatro, è non farlo da soli proprio, e anche se si sta facendo un solo. Io devo dire che l'operazione la considero, spero che sia un primo passo per imparare ancora meglio come fare le cose, magari non più da solo in scena. Però come si fa a fare questo mestiere non lo si sa finché non lo si prova.
Raissa, com'è stato lavorare con Rocco, visto che è una collaborazione che nasce nel passato, arriva dal passato?
Lavorare con Rocco è sempre una sorpresa, nel senso che già nelle nostre passate collaborazioni ho potuto godere, ma soprattutto ho potuto lasciare che il mio lavoro crescesse grazie alla sua esplosiva creatività. È una persona piena di belle cose e estremamente generosa nel suo implicarsi nel lavoro. Allo stesso tempo, quando in realtà la collaborazione per Mofo nasce soprattutto dal fatto che la mia struttura produttiva ha deciso di accogliere questo progetto, e quindi collaboro soprattutto nella produzione, nel lavoro di produzione e nel fare un po' insieme in tandem questo lavoro che è così difficile per noi artisti, mentre siamo in una creazione dove hai 47.000 cose per la testa, dover anche pensare a tutte le questioni burocratiche, di comunicazione, eccetera, eccetera. Quindi questo per me è stato estremamente estremamente importante, perché soprattutto con un primo lavoro come autore, perché ovviamente Rocco ha lavorato nell'ambito da tanti anni, però in un momento così vulnerabile come presentare il tuo primo lavoro personale, in più con una tematica così personale, è importante essere attorniati da persone che credono in te e che apprezzano il tuo mondo interiore e che vogliono farlo, vederlo fiorire, al di là di tutte le difficoltà che si possono trovare nel percorso. E questo per me, cioè, è una cosa in cui credo molto, che Rocco ha fatto con me al momento in cui mi toccava, e quindi mi sembrava fantastica l'opportunità di poter continuare su questa via. E, chiaro, lavorare per un altro autore si tratta anche di cercare di capire che cosa deve uscire da questo lavoro, cosa bisogna spremere da questo limone. E l'abbiamo fatto e continueremo a farlo, perché ovviamente quando un lavoro è debuttato non è finito, e anzi è proprio il momento in cui si comincia a crescere.
E Raissa, continuando nel solco delle cose che stavi dicendo, l'abbiamo ricordato all'inizio, sei anche tu performer, artista, e in Mofo sei dall'altro lato, come un occhio esterno sul lavoro di qualcun altro. Cosa hai visto tu che Rocco da dentro, secondo te, rischiava di non vedere o di non riuscire a mettere a fuoco, e che è stato d'aiuto rispetto al percorso e al tema che Rocco affronta all'interno di Mofo?
Quando si tratta di lavori che sono delle opere miliari nella vita, nel percorso di un artista, è molto difficile vedersi da fuori, perché nello stesso momento in cui stai creando qualcosa per gli altri, stai attraversando un cerchio di fuoco e devi in un qualche modo avere fede e sapere che lo puoi superare, che puoi quindi trasformarti nel lavoro per dare l'opportunità al pubblico di trasformarsi con te. Questa è la cosa che da fuori, poi essendoci io passata prima, ho cercato di fare, e penso che tutta l'equipe ha cercato di fare, insomma, creare quel terreno, quel clima e la possibilità di non cadere dentro al lavoro, ma di sostenerlo.
Nella seconda parte di Charlot avremo ospite Cristina Galbiati, con cui parleremo di Common Land, il nuovo spettacolo della compagnia Trickster P, che ha debuttato mercoledì al Teatro Studio dell'Hack e che rimarrà in cartellone fino a mercoledì 4 marzo. In entrambi gli spettacoli, sia in Mofo che in Common Land, in qualche modo c'entra la rete. In Mofo la rete digitale che isola e consuma, in Common Land c'è l'idea di una rete micelica, quindi fatta di miceli, di funghi, che invece connette e nutre. Insomma, Rocco, in entrambi gli spettacoli si riflette su cosa significhi appartenere a qualcosa quando i confini tra sé e il mondo si fanno, diciamo così, porosi. Perché? Perché parlare proprio di questo?
Ma dobbiamo ammettere che ci stiamo abituando a un sistema di comunicazione che ci permette di essere soli in una stanza e connessi con il mondo, e questo è un paradosso, e il desiderio di connessione si esprime anche in questo paradosso, in questa situazione fisicamente di solitudine. E a me questo affascina tantissimo, mi affascina a partire dal momento in cui mi sono accorto che guardando in giro somigliamo un po' a qualcos'altro con questi aggeggi in mano. Io per primo, però non posso fare a meno di notare questa cosa, e mi piace anche passare attraverso l'immagine della relazione con la macchina, cioè l'idea della relazione con la macchina che alla fine ci rende schiavi.
Il protagonista di Mofo, l'abbiamo detto, è una salamandra che vive tra due mondi senza appartenere del tutto a nessuno. E forse è anche per questo che ci assomiglia così tanto. Mofo, lo ricordiamo, è andato in scena giovedì al Teatro Sociale di Bellinzona con due repliche previste per il 19 e il 20 di marzo al Teatro Foce di Lugano. Rocco Schira, Raissa Viles, grazie per essere stati con noi a Charlot.
Grazie. Grazie.
Of a seeker of wisdom and truth. Yeah, there's that upturned chin and the grin of impetuous youth.
is the bold, brave spring of a tiger that quick as your walk.
Un'interpretazione elegante e misurata, quella di Jane Monheit, dello standard jazz I Believe in You. E adesso, per la nostra rubrica di questa puntata di Charlot, torniamo a parlare di danza con una serie nuova di zecca curata dalla giornalista culturale Francesca Rosso. Serie intitolata La danza degli elementi. L'obiettivo è di avvicinarci alla danza contemporanea partendo dai cinque elementi: terra, aria, acqua, fuoco ed etere, per renderla più accessibile, più vicina e più comprensibile. Oggi partiamo proprio dalla terra.
La danza degli elementi. Senza terra non c'è danza. Il nostro viaggio negli elementi comincia proprio da qui. È sulla terra che i piedi poggiano per muoversi e danzare. È qui che il corpo resiste e si slancia verso il cielo, verso l'altrove. La terra è danza. Nelle danze classiche indiane, prima e dopo la danza, si fa il Bhumi Pranam, il saluto alla madre terra chiedendole perdono perché la si calpesta. Se la danza classica nega lo sforzo e il peso del corpo annullando la forza di gravità, la danza contemporanea fa della terra un'amica, un'alleata preziosa a cui abbandonarsi e fidarsi. Nella terra si cade e da qui si prende energia per risalire. La terra è radicamento, base di ogni movimento. La forza di gravità esemplifica tutte le forze naturali che minacciano la sicurezza umana. Pulsa il corpo e pulsa la terra nella Modern Dance di Martha Graham. Cerca il suolo, creatura divinamente terrena, disperatamente umana. I gesti sono concreti, viscerali. L'energia è sensuale, spigolosa, drammatica. Il respiro cerca la terra. Ogni movimento nasce dalla contraction release, l'oscillare fra contrazione e rilassamento. La Sagra della Primavera è stato coreografato nel 1975 da Pina Bausch. Sulle note composte nel 1913 da Igor Stravinsky, la musica pulsa nella terra come i piedi. Vibrano le viscere. Il palco è interamente coperto di terra scura. Stomaco, intestino e genitali pulsano con la gravità. Non ci sono cenni alla Russia pagana, come nella versione di Nijinsky, non alla fertilità e all'unione dei sessi, come nel rito di Béjart. Non c'è l'eletta rassegnata di Martha Graham. Qui l'eletta è disperata, ribelle, furiosa. Bausch, ecofemminista ante litteram, mostra i conflitti fra uomo e donna, le tensioni, la violenza. Una donna sarà sacrificata, è quella che avrà il vestito rosso e teme di esserla prescelta. Col suo sacrificio non tornerà la primavera. Non sarà mai più primavera. Nella recente versione diretta da Germaine Acogny, i corpi neri trasportano la visione in altre dinamiche di potere, violenza e sopraffazione. Sudano i torsi nudi dei maschi, gocciolano nella terra mischiandosi alle zolle. Gli abiti leggeri delle donne si macchiano di sudore e terra, diventando via via più materici, pesanti. I gesti sono potentissimi. Impossibile, in quei passi, a tratti lenti, certo dolenti, non vedere le file di schiavi ammassati nei porti africani, da dove erano costrette a partire per il Brasile e l'America. La danza decolonizza, sposta lo sguardo. Spesso il ruolo dell'eletta è stato di Malou e Rodot. Insieme ad Acogny ha portato nel 2024 al Lac di Lugano Common Grounds, collaborazione fra la Pina Bausch Foundation e l'École des Sables, centro internazionale per le danze africane tradizionali e contemporanee. Eccole le due icone della danza che non lottano contro il passare del tempo. Sono nate nel 1948 Rodot e nel 1944 Acogny, ma cercano un dialogo nella terra, nella danza, in ciò che le accomuna più che in ciò che le divide. Per la sua nuova produzione Tikra, Night of Remembering, al Lac di Lugano a marzo 2026, Akram Khan riunisce un cast internazionale di danzatrici di Bharatanatyam e di danza contemporanea occidentale, rinnovando l'incontro tra culture, tradizioni e prospettive che ha caratterizzato tutta la sua carriera. Il coreografo ha concepito e sviluppato questa nuova creazione ispirandosi ai paesaggi, agli antichi miti e al patrimonio culturale di Alula su commissione della Wadi Al-Fan, la nuova valle delle arti in Arabia Saudita, e costruendo un dialogo con l'artista visiva Manal Al-Dowayan. Tikra, in arabo significa memoria, ricordo, porta in scena l'idea che senza passato non esista futuro. In un rituale notturno, memoria e presente si fondono nel segno del sapere ancestrale, del potere del ricordo e della guarigione collettiva. È il mito di Persefone, che passa autunno e inverno nel regno dei morti e primavera ed estate con la madre Demetra, facendo rifiorire la terra, a ispirare The Great Tamer di Dimitris Papaioannou. Il tempo è il grande domatore delle illusioni. L'artista greco cerca il buio e la luce dell'esistenza umana, passando attraverso le sue passioni, paure, sconfitte. La terra è luogo di semina, morte e rinascita. La terra è rito. Alle citazioni mitologiche si aggiungono i riferimenti alla storia dell'arte, dall'antica Grecia a Kubrick, da Raffaello a Rembrandt, con una dedica particolare a Yannis Kounellis. Vivere resta un mistero.
Mi réveille la moi les gadians, mi trappe mon grec pour faire café, mi rendo sous mon bac de l'eau, mon corps les raides gain puis bousé. Comme Kazibine l'éléphant, yo garde à moi comme un zézer, mi bégaye mon tête les toutes rousses, moi les témolles dans mon causé. Mais comment ça ou la rampe là, le pote là l'était bien taqué, la lyrie avec moi et l'idée, larga moi donne à moi nougat, larga moi donne à moi nougat. Mi saute si mon téléphone, mi fait l'audit.
l'air mal érodé, les dents la cuisine à côté. Mais ça va et puis m'y retourne, m'y enfile un pal pour aller. Pour pas qu'il m'y ait les qui tourne, et m'y saute dans l'escalier. Et m'y traverse la ville à pied, en courant comme un condamné. M'y arrive enfin, c'est un talon, m'y tape à corps sous son balcon. M'y ouvre la porte et m'y dit à moi.
Era Le Muga del gruppo dell'Île de la Réunion Bonbon Voodoo. Ed ora parliamo di un altro debutto teatrale. Si tratta del nuovo lavoro di Trickster P, la compagnia ticinese fondata da Cristina Galbiati e Ilia Luginbühl. Common Land, il titolo, presentato mercoledì in prima assoluta al Teatro Studio dell'HAC di Lugano. Common Land ancora in programmazione, possibile vederlo, beh, questa sera sicuramente, ma fino a mercoledì 4 marzo alle 18 e alle 20:30. Uno spettacolo che, almeno dal mio punto di vista, si interroga sulla fragilità della vita umana e sulla nostra mortalità, malgrado spesso ci si sente immortali. E molto probabilmente la vita, beh, continuerà ad esistere anche dopo la scomparsa della specie umana dalla faccia della Terra, dato che la maggior parte delle specie che hanno abitato il nostro pianeta sono ormai estinte. E ciò che lo spettacolo rende evidente è proprio la marginalità dell'essere umano e della sua storia rispetto alla storia della Terra e dell'universo. E per entrare un po' più nel merito di Common Land abbiamo il piacere di avere con noi Cristina Galbiati. Ben ritrovata, Charlotte.
Grazie.
Cristina, Common Land inizia con C'era una volta, c'era due volte o forse tre, vado a memoria. È un incipit che appartiene al mondo delle fiabe, eppure lo spettacolo ci porta in territori tutt'altro che rassicuranti, anzi ci confronta con la nostra stessa caducità. Perché iniziare con C'era una volta e cosa significa per voi Common Land, questa terra comune, questo titolo? Comune a chi e a cosa?
Allora, iniziamo con c'era una volta nel senso di una grande fiaba. È vero che Common Land parte e cerca di concentrarsi su livelli differenti. C'è la grande storia, la storia umana, quella che abbiamo imparato dai libri di storia, ma poi ci sono le piccole storie di noi umani e non solo di noi umani. E quindi forse questo inizio più fiabesco vuole richiamare al fatto che forse anche noi umani siamo parte di una grande fiaba, ci prendiamo sempre molto importanti, ma in realtà siamo parte di un tutto molto più grande di noi e va a relativizzare anche proprio questa visione di quello che è il nostro ruolo nell'universo e da qui Common Land. Condividiamo un territorio che non è solo umano e nel quale veramente viviamo insieme ad altri esseri con prospettive molto diverse dalla nostra.
Uno spettacolo che si ispira, lo abbiamo detto nel corso di questa puntata, a quelle reti miceliche che creano invisibili connessioni sotterranee che tengono insieme la vita degli ecosistemi, strutture invisibili che nutrono, connettono, fanno circolare informazioni tra gli esseri viventi, senza gerarchie, tra l'altro. Come siete passati da questa immagine scientifica a un dispositivo teatrale? In che modo una rete sotterranea di funghi, perché i miceli sono funghi, può diventare una forma drammaturgica?
A noi interessa sempre giocare con i diversi livelli, giocare con le diverse discipline, con le diverse fonti, anche che non siano solo letterarie, solo poetiche. In questo lavoro in particolare tutto quello che è l'ambito scientifico ha avuto un ruolo particolare nella fase di ricerca. Il tentativo è stato quello di capire come tutto quello che appartiene, che proviene forse da una visione più scientifica, può invece essere declinato in maniera più poetica. E quindi queste reti miceliche, che sicuramente hanno questo aspetto aspetto biologico, direi, ci portano però in realtà anche a tutto un universo di altre forme di vita che convivono con noi, che hanno temporalità diverse e che spesso hanno forse anche un ruolo nel pianeta e per il pianeta molto maggiore di quello che immaginiamo.
E in Common Land si insiste su di una domanda rivolta al pubblico, che è: e se potessi vedere il mondo da una prospettiva diversa dalla tua? Beh, questa è una domanda importante, perché è così urgente, forse oggi più che mai, interrogarsi proprio sulla prospettiva? Perché è necessario cambiare il punto di vista, lo sguardo? A me viene in mente un'immagine, che è quella di un cilindro che, a dipendenza da dove uno lo guardi, risulta essere un cerchio piuttosto che un quadrato. Questo per dire come il punto di vista sia importante. E così anche in questo lavoro, in Common Land.
Sì, anche se nel caso di Common Land penso che il punto di vista sia legato anche proprio alle diverse temporalità, le diverse forme di vita e diversi modi in cui interpretiamo anche il tempo e lo spazio in cui viviamo. È vero che noi esseri umani, giustamente perché siamo umani e non possiamo avere una visione diversa dalla nostra, leggiamo il mondo secondo una prospettiva umana, e in cui l'essere umano è assolutamente al centro ed è l'artefice di tutto quello che succede. In realtà, come si diceva nell'introduzione, il mondo esiste ben prima dell'arrivo degli esseri umani e probabilmente continuerà anche dopo gli esseri umani. E chiaramente questa visione, sono le nuove ecologie che vanno un po' in questa direzione, che non vanno a negare tutto quello che è l'impatto dell'uomo, l'impatto anche distruttivo che l'essere umano ha sul pianeta, ma invitano anche a guardare, a relativizzare alcuni aspetti, non tanto per negare, ma forse anche per recuperare delle possibili chiavi di lettura alternative.
Guardando Common Land si ha la sensazione di trovarsi di fronte a qualcosa di difficilmente classificabile. È teatro, è documentario, ma è forse anche un saggio filosofico sul tempo e sullo spazio. E Trickster P ha sempre lavorato proprio su questa soglia tra il confine che c'è tra i linguaggi. Perché questa scelta di abitare i confini andando al di là di ciò che comunemente intendiamo quando pensiamo al teatro?
Certamente c'è qualcosa che è legato a quella che è la nostra natura, probabilmente dal punto di vista proprio di approccio artistico, ma dal punto di vista forse più concettuale c'è anche il fatto che credo che oggi sia fondamentale parlare di ibridazione, capire come le forme possano ibridarsi, come si possano nutrire a vicenda. E quindi per noi ogni nuovo lavoro è anche proprio il tentativo di capire come diversi piani possano coesistere e come si può uscire forse anche da una classificazione, una catalogazione che abbiamo l'impressione che a volte tenda a ridurre il mondo in una forma unica, leggibile, che poi non corrisponde a quello che è la realtà e la natura del mondo stesso.
E Common Land è anche uno spettacolo, lo dicevo io all'inizio, poi magari il mio punto di vista non è davvero così, ma insomma uno spettacolo sulla morte, non la morte individuale ma qualcosa di più grande, la possibile scomparsa per esempio della specie umana. Eppure la vita, lo ricordavamo, si suppone che possa continuare, e come è continuata dopo la stragrande maggioranza delle specie che ci hanno preceduto e che oggi non esistono più. Come si fa a portare in scena questa prospettiva senza cadere nel nichilismo, anzi, come avete fatto voi, trasformandola in qualcosa in fondo anche di consolatorio?
L'essere umano di per sé è provvisorio, è temporaneo, fa parte della nostra natura, e penso che proprio forse il fatto di guardare al mondo e alle cose con questa sorta di relatività di quello che siamo, di quello che è il nostro tempo sulla Terra, che ovviamente per noi è fondamentale, ma che in una prospettiva di grande storia e di tempi dell'universo è veramente infinitesimale, può anche aiutarci a riguardare quello che è la nostra posizione e forse anche a prendere la vita con una leggerezza diversa.
Tornando al punto di vista, alla questione del punto di vista, Common Land si chiude con una frase che mi è rimasta bene in mente, forse non è il caso di svelarla, non lo so, lo facciamo o non lo facciamo?
Sveliamola.
Che l'universo comincia a respirare, ma è un finale che sembra dirci come la nostra percezione non registri soltanto la realtà, ma in qualche modo la influenzi e la modifichi, perché l'idea di respirare è un'idea sostanzialmente umana, gli umani respirano, l'universo chissà, E c'è qualcosa di molto vicino al principio fisico dell'osservatore, cioè che guardando qualcosa l'oggetto cambia in funzione dell'osservatore. Quindi lo spettatore non è mai neutro di fatto e la sua presenza è già un atto creativo.
Assolutamente sì, poi nel nostro lavoro in maniera assolutamente centrale, perché riteniamo che i lavori comincino veramente a vivere, a funzionare nel momento in cui incontrano il pubblico e lo sguardo del pubblico. Riguardo specificamente al respirare, c'è stata una ricerca proprio anche su quello che sono i fenomeni fisici, come tutto è corpo, c'è il corpo umano che sicuramente ha un ruolo fondamentale nel lavoro, ma anche ci sono tanti corpi e tutto quasi diventa corpo, no? Quindi questa cosa di respirare è una metafora presa in prestito dall'essere umano, ma sì, c'è un mondo che comunque respira, il respiro è un'azione assolutamente primordiale che in qualche modo forse ci unifica tutti e tutte.
E a proposito di corpo, in Common Land a un certo punto si dice che il corpo umano è un formicaio vivente, ovvero un ecosistema abitato da miliardi di batteri, insomma di altre forme di vita. È una frase che smonta l'idea di un confine netto tra io e il resto del mondo. Questa puntata di Charlot l'abbiamo intitolata Altri corpi e si è aperta con Mofo, che è il debutto solista di Rocco Schira, in cui Rocco è una salamandra, ovvero un altro corpo non umano che lo ritroviamo al centro della scena. Cosa succede quando il corpo smette di essere soggetto e diventa paesaggio? Che cosa ci dà?
Ci dà una prospettiva diversa, ci dà il fatto che per noi il mondo è la terra che forse spesso come esseri umani abbiamo anche voluto e continuiamo a voler colonizzare, ma forse cambiando un po' la prospettiva, noi stessi come corpi umani siamo per altri esseri dei piccoli grandi mondi in cui vivere, sopravvivere, creare delle proprie comunità. E quindi questo per me rientra proprio in questo gioco di cambiamento di prospettiva che Common Land vuol portare al pubblico.
Common Land, lo ricordiamo, che è possibile vedere ancora per qualche giorno fino al 4 di marzo, gli orari alle 18 o alle 20:30 al Teatro Studio dell'AC. Io ringrazio per essere stata con noi Cristina Galbiati. Grazie per essere stata con noi a Charlot.
Grazie mille a voi, vi aspettiamo.
When you're fast asleep, in dreams you will lose your heartaches. Whatever you wish for, you keep. Have faith in your dreams, and someday your rainbow will come smile. No matter how your heart is grieving, if you keep on believing, the dream that you wish will come true. That you wish
E vogliamo davvero credere che sia così, che un sogno non sia altro che un desiderio espresso dal nostro cuore. Con A Dream is a Wish Your Heart Makes di Kat Edmondson si chiude anche questa puntata di Charlot dal titolo Altri Corpi, che ve lo ricordo è già disponibile online alla pagina web rsi.ch/Charlot. Domenica prossima, domenica 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, ritroveremo Monica Bonetti che ci parlerà, fra le altre cose, dell'ultimo spettacolo della compagnia Finzi Pasca. Prima dei saluti ci tengo a ringraziare Lara Persia e Dario Milan che si sono occupati della parte tecnica. Da parte mia, da Mario Fabio, un caro saluto a tutte e tutti voi all'ascolto. Tante buone storie, state bene e a presto. Thank you.